Bene, qualcuno che vuole dare questa una risposta? Chi parlava di attività sportive ieri?
Io.
Lei e poi c'è un'altra persona invece. No. E quelli erano scampagnati in montagna. Chi risponde? Come si chiama? Prego.
Allora, io come fattori individuali ho individuato i modelli di, allora, i livelli di motivazione, di passione, questo livello di sport, anche la capacità di stare in gruppo, la salute personale che magari non permette di fare alcuni sport.
Quindi, ripeto, i fattori individuali sono per esempio la motivazione, poi la capacità di stare con gli altri, o avere a disposizione gli altri, che magari non ci sono.
Anche la salute personale.
La salute personale, togliamo la salute personale e manteniamo gli altri. Motivazione, disponibilità di fare sport con gli altri. E il terzo cos'era?
Passione.
E quindi l'aumento di interesse che lo metterei all'interno della motivazione. Quindi ne abbiamo individuati due. Bene. E invece quelli che possiamo dire contestuali?
Ho scritto i fattori economici.
Fattori economici?
Le associazioni sportive che possono essere presenti in un determinato luogo.
Le associazioni sportive che possono essere presenti in un determinato luogo. Molto bene. Ho visto altre mani alzate. Chi aveva la mano alzata? Prego.
Io avevo individuato, immaginando come target un'aula di un liceo, la situazione economica degli studenti, che può dare maggior miglior accesso eventuali all'attività sportiva.
Ok.
La presenza di tempo libero, quindi al di fuori dell'attività didattica, per quanto tempo libero c'è.
La presenza di, questi sono i fattori contestuali, quindi la disponibilità economica e la disponibilità del tempo.
Poi le conoscenze circa l'aspetto sanitario di un'attività sportiva, cioè quanto può essere.
Le conoscenze, queste sono individuali. Rispetto a quanto l'attività sportiva può fare bene o risolvere dei problemi.
E poi la promozione all'interno dell'ambito scolastico di attività sportiva.
Questo è un intervento. Prego.
Tra i fattori contestuali c'è, io scritto ad esempio, strutture adatte, finanziamenti, orari.
Ce li può declinare meglio anziché un elenco? Cosa intende per strutture adatte?
Certo, vale. Realmente le strutture.
Esistono le strutture in quel contesto? Questa è la domanda, in quel quartiere? Ok.
Sì.
Allora, siete stati abbastanza accurati, per esempio, quello che bisogna fare prima di tutto, e che non vi ho detto di fare, ma ve lo dico adesso, e vi servirà per gli LDA1, è quello di andare a vedere in letteratura se qualcuno si è occupato di questo. Per farlo avete a disposizione un motore di ricerca che è pubblico, che è Google Scholar, lo conoscete? Dove uno potrebbe inserire come parole chiavi proprio attività fisica, riduzione dell'obesità e andare a vedere quali sono i le ricerche che si sono occupati di questo fenomeno. E dall'abstract, per esempio, in questo momento, ricavare quali sono i predittori che è stato visto essere significativamente legati a l'obesità o l'attivazione fisica, l'attività fisica. Quindi la regola è sempre, qualcuno l'ha detto prima di me, è meglio, scusate ma è impazzito. Dice anche I'm listening. Quindi questo è il primo passo che dovrete fare per l'LDA, ok? Per esempio, l'analisi della letteratura dimostra che ci sono fattori individuali come il genere, l'attività fisica risulta più frequente nei maschi rispetto alle femmine, quindi questo ci dice già che potremmo avere un intervento selettivo su un target della popolazione che deve essere verificato, essere meno propenso a condurre attività fisica. Un elemento individuale, per esempio, è l'autoefficacia, ossia le convinzioni che le persone possiedono circa le proprie capacità di eseguire le azioni necessarie al raggiungimento di determinati fini, che è un po' quello che diceva lei sulla motivazione. A livello dell'analisi dei fattori contestuali prossimali, possiamo verificare se i genitori hanno uno stile di vita attivo o se la scuola offre attività sportive. Perché questo? Perché lo trovate già in questo capitolo 3, abbastanza in maniera specifica, ci sono due meccanismi che promuovono o prevengono, inibiscono la messa in atto del comportamento che noi vogliamo prendere in considerazione. Uno è l'apprendimento vicariante, sono i modelli di bandura, per cui se noi vediamo che attorno a noi molte persone svolgono un certo tipo di attività, abbiamo più probabilità di svolgere quell'attività. Questo meccanismo però è un meccanismo più legato, più che all'apprendimento diciamo vicariante, a modelli di influenza sociale. Cioè se è normativo, se ci aspettiamo che gli altri si aspettano da noi che mettiamo in atto un certo comportamento, come per esempio quello di fare esercizio fisico, oppure se all'interno della nostra famiglia l'esercizio fisico è assolutamente qualcosa che non è considerato, non è valutato positivamente, non lo è neanche nella nostra cerchia di amici, ma sono per esempio altre attività che possono essere addirittura inibitorie della attività fisica, come per esempio tutto quello che riguarda l'uso e il consumo di alcol, il fumo, eccetera eccetera, abbiamo meno probabilità di mettere in atto questi comportamenti. A livello di fattori contestuali e strutturali, ed è un po' quello che dicevate voi, per esempio gli individui vivono in quartieri attrezzati per attività sportive, ci sono quartieri in cui è possibile avere accesso a per esempio delle strutture che permettono jogging, che permettono lo sport all'aria aperta, ma al tempo stesso se ci sono, se l'intervento all'interno di una scuola, la scuola organizza dei dopo scuola sulla attività fisica, è possibile attivarlo in questo senso. Quindi queste sono per esempio le analisi che rientrano in quello che vedremo essere il profilo di comunità su cui noi vogliamo intervenire. Quindi qua rispetto alla letteratura abbiamo identificato degli elementi che ci dicono essere correlati con il comportamento target che vogliamo modificare o implementare per aumentare il benessere nella popolazione di riferimento. È chiara quindi questa prospettiva ecologica? O no? Ci sono dubbi? Per esempio, continuo, per individui provenienti da contesti urbani con facile accesso a spazi per attività sportive potrebbe essere opportuno lavorare su fattori normativi, se ci sono già delle strutture adeguate e magari ad accesso a costo limitato, a costo basso, è più importante lavorare sui fattori normativi di influenza sociale che promuovano l'accesso effettivo a queste strutture. Se invece mi trovo all'interno di contesti urbani di difficile accesso, costano troppo, non ci sono, allora l'intervento potrebbe essere strutturale, per esempio potrei agire su gruppi di autoaiuto che promuovono attività sportive collettive a basso costo, per esempio se non sbaglio in Pineta Barcola durante l'estate ci sono delle attività libere sportive, ok? Questo è un intervento per esempio, ok? È chiaro quindi la differenza di intervento in funzione del profilo che mi trovo di fronte, modifico la tipologia di intervento. È inutile che qui agisco sul fattore normativo se non ho strutture, e qui è inutile che chieda l'aumento di strutture se non ho, se ce le ho già e forse ho altri elementi su cui posso lavorare. Per esempio, le conoscenze possono essere utili, ma non necessariamente la conoscenza e sapere si trasforma nell'educazione, nel fare. Quindi potrebbe essere un fattore normativo più importante quello da modificare. È chiaro? Da questo esempio potremmo inferire che abbiamo bisogno di una mappa, metafora, che ci permette di comprendere il comportamento oggetto di studio. Questa mappa, ed è importante, disegna il territorio e dà significato al comportamento stesso. Cioè, se io penso che il comportamento è dovuto per ricerche che ho attuato, che sono state attuate da altri, sulla relazione tra disponibilità di strutture e comportamento fisico, educazione fisica, attività fisica, questa è una mappa, ovviamente. Non la devo scambiare per la verità, devo sempre avere questo distacco rispetto alla relazione che pongo in essere, ma è l'unica zattera, come direbbe Platone, che posso utilizzare per attraversare il mare, cioè per fare quello che devo fare. Infatti, lo stesso elemento, l'attività fisica, acquisisce significati differenti in funzione della mappa in cui sono inserito. Immaginate una pianura al centro di una montagna, la stessa montagna all'interno di una catena montuosa, cambia completamente il significato. Lo stesso, questa è una metafora, il comportamento, l'attività fisica cambia se ho strutture o non le ho e se mi manca la motivazione o ce l'ho. Lo stesso comportamento acquisisce significati completamente diversi. Questa mappa, che non è il territorio, è un modello teorico che specifica la relazione tra l'individuo e l'ambiente, cioè tra la montagna target e quello che ci sta attorno, nell'esempio precedente. Ora, diversi approcci, che vedremo subito, hanno cercato di descrivere l'interazione tra individuo e ambiente, ossia hanno cercato di delineare i principi di base che guidano la costruzione della mappa. Vi è chiaro? Quindi andiamo a vedere questi modelli che hanno cercato di delineare l'interazione individuo-ambiente, andando a cogliere gli aspetti costitutivi di queste metafore, cioè di queste mappe. Sapendo che non esiste una mappa universale, e per questo bisogna conoscere i diversi approcci. Quindi è utile che lo psicologo e la psicologa di comunità abbiano diversi approcci in mente e che questi approcci vengano utilizzati funzionalmente all'oggetto che si vuole studiare. La prima teorizzazione che viene utilizzata dalla psicologia sociale, anche se Kat Levine era anche uno psicologo sociale, quindi non è soltanto di comunità, è stata posta in essere appunto da Levine. Quindi stiamo cercando di capire come la montagna interagisce con il resto e viceversa, ritornando alla nostra metafora. Quello che fa Levine è spostare l'attenzione dall'individuo al contesto, sottolineando come l'ambiente spiega il comportamento individuale. In particolar modo, Levine costituisce quella che viene definita teoria del campo. L'avete già sentito parlare?
Sì.
Ottimo, allora me la spiegate voi. Kerky, vedo attivo, arrivo in ritardo, ma... Prego.
Sono freschi di esami di lavoro, scuole di lavoro.
Quando l'avete fatto? Quando l'avete fatto? Ok. Fa piacere che vi ricordate la psicologia del lavoro, ma la psicologia sociale mi sembra un po' carente qua dentro. Prego.
Il contesto e funzione, funzione tra persona e ambiente, sì. Io scompo che il benessere funzione tra persona e ambiente.
Lei sapeva o sa?
So che,
sa che?
Il benessere dipende da...
Il benessere?
Sì.
Allora, teoria di Levin spiega il comportamento individuale in funzione dell'ambiente, quindi non il benessere. Qualcun altro che si ricordava che ha fatto cenno? Caterina, mi pare che anche lei era convinta di...
Sì, allora, qua si è detto che
il comportamento è a funzione di persona e ambiente, quindi fattori personali e poi ambiente. Poi quello che in realtà noi abbiamo fatto in psicologia del lavoro è vedere quanto, secondo diverse teorie, era più concettualizzavano più il comportamento come in funzione dell'ambiente o più in funzione dei fattori,
delle caratteristiche personali.
Esatto.
Siete d'accordo? Facciamo un piccolo ripasso perché c'è un elemento che scappa da questa definizione. Allora, qui il comportamento individuale è funzione della relazione tra persona e l'ambiente psicologico percepito. Quindi non si tratta di un ambiente oggettivamente definito, ma si tratta di un ambiente filtrato dall'individuo. Le nostre percezioni sociali, mi pare di averlo dimostrato in 74 ore di lezione l'anno scorso, non mappano la realtà, ma costruiscono la realtà. Quindi il mio modo di percepire l'ambiente, che sicuramente è basato sulle caratteristiche fisiche dell'ambiente, ma il mio modo di percepire l'ambiente costituisce l'ambiente psicologico. E la mia relazione con l'ambiente e il mio bagaglio individuale determina questa relazione, il comportamento individuale. È chiaro? Ricordatevi che è l'ambiente psicologico e non l'ambiente. Ok? Se io in quest'aula sto male, perché di questa lezione non mi interessa assolutamente nulla, al di là di quello che viene proiettato alla lavagna, o se io in quest'aula vivo bene, sono interessato a quello che viene proiettato su questa lavagna, questo è l'ambiente psicologico differente che determina il comportamento. Ok? Non guardo, penso ad altro, scrivo, continuo a scrivere senza tenere accesa la testa, oppure tengo accesa la testa e cerco di seguire. Ma è come vivo il mio ambiente psicologico, l'ambiente in cui mi trovo. È chiaro? Quindi il comportamento è risultante dell'interazione tra fattori individuali e fattori ambientali filtrati dalla percezione individuale, il modo in cui l'individuo percepisce l'ambiente. Quindi questo ambiente è un ambiente che ha caratteristiche normative, caratteristiche strutturali. Siamo in un'aula dove c'è poca aria, c'è una luce che è gialla, eccetera, eccetera, c'è un proiettore che non funziona bene, eccetera, eccetera. Ma ci sono anche delle caratteristiche di percezione individuale rispetto all'ambiente. Ok? È una teoria interattiva, perché questa dipendenza tra individuo e contesto lega l'una all'altra, per cui se cambia un elemento di questa interazione, dove il comportamento funziona della persona e dell'ambiente, cambia l'altro elemento. È chiaro? Quindi questa è la seconda proprietà. L'ambiente era quello percepito, psicologicamente definito. La seconda è l'interattività tra i due elementi, persona e ambiente. E la terza elemento è che questa teoria è fortemente contestualizzata, al punto che questa contestualizzazione fa sì che quella funzione, cioè la funzione C uguale F P e A, è fortemente contestualizzata in quel dato momento. Ok? Quando vi presentavo le relazioni tra contesto e comportamento, erano fortemente contestualizzate in quel momento. È chiaro? Quindi se io approccio la situazione di aumentare il comportamento di attività fisica utilizzando questa metafora ecologica, dovrei tenere a mente questi tre aspetti della relazione C uguale F PA. Ok? Ok? questa teoria del campo dà proprio origine, proprio Carl Levin che dà origine alle basi della ricercazione, che vedremo in seguito perché sarà proprio un capitolo grosso su come si fa ricercazione, che è stata sviluppata per occuparsi dei problemi effettivi, reali, a differenza di quello che secondo l'autore erano gli obiettivi della psicologia sociale, che si occupava di quesiti che nascevano all'interno della disciplina stessa e che non avevano risvolti applicativi, secondo lui, e per facilitare la trasformazione dei risultati della ricerca in interventi sul territorio. Nella ricercazione i partecipanti non sono partecipanti con un disegno sperimentale di psicologia sociale, ma sono partecipanti nel senso che fanno insieme al ricercatore la ricerca stessa. Quindi il ricercatore non ha un atteggiamento esterno alla ricerca, come invece in psicologia sociale doveva assolutamente essere, quindi completamente isolato il sistema di osservazione dall'osservante, ma entra in interazione con questi individui per capire quali sono i meccanismi che producono un certo comportamento. È meglio, è peggio, è diverso, dipende qual è l'obiettivo che ci poniamo. I modelli successivi invece si ispirano al lavoro di Levin, ma si differenziano soprattutto per la maniera in cui viene definito l'ambiente, per quello che ho sottolineato, qualcosa che mancava nelle definizioni che ho sentito qui in aula, che è la percezione soggettiva o psicologica dell'ambiente. Infatti, una teorizzazione completamente differente della relazione tra individuo e ambiente è quella posta in essere da Gerbacher. Per capire questa, come viene concettualizzato da Bacher questa la definizione di contesto e di relazione, vi chiedo di immaginare di osservare il comportamento degli studenti durante la lezione all'Università di Psicologia di Comunità. Non fate falso consenso, cioè non pensate che gli altri facciano come voi, e non fate pluralistic ignorance, cioè non pensate che voi siete gli unici che fanno qualcosa di diverso dagli altri. Immaginate quali sono i comportamenti più frequenti. Ok? Adesso immaginate di entrare in un ambiente religioso, può essere una chiesa, una sinagoga, una moschea, non so, un tempio. Immaginate un'istituzione, un edificio dedito al culto di una certa religione, ok? Fate questo esercizio e pensate il comportamento di queste persone all'interno di questo ambiente. È altamente codificato, è bassamente codificato, ognuno fa quello che vuole o ci sono dei riti da rispettare? Ora, pensate di andare dal dentista senza che questo sollevi ansia. Pensate a come vi comportate. Ci sono degli schemi che state ripetendo. Immagino che non vi togliate le scarpe, giusto? Mamma che vi sedete su una sedia, eccetera, eccetera. Allo stesso modo, Baker utilizza questo metodo che voi avete fatto, messo in atto, cioè anziché immaginare, lui osservava, ed è un metodo osservativo, quindi c'è un'osservazione senza intromissione, è un'osservazione più o meno diretta al fine di non alterare ma registrare la relazione tra una o più variabili. Ci sono diversi tipi di osservazioni sul campo, per esempio le osservazioni che vengono fatte all'interno dell'ambiente in cui si svolge esattamente quell'elemento. Immaginate di trasferirvi all'interno di una moschea e di registrare i comportamenti, o all'interno di una chiesa e di registrare i comportamenti. Quindi abbiamo un'osservazione sul campo in cui voi registrate la relazione tra l'ambiente, chiesa, moschea, sinagoga, quello che volete, e i comportamenti messi in atto. Ok? Oppure ci può essere un'osservazione di tipo occasionale, e questa è soprattutto possibile e utile all'inizio della ricerca, nelle prime fasi, quindi mi reco nel luogo di analisi, vado nel quartiere dove devo implementare qualcosa e osservo. Oppure ci può essere un'osservazione sistematica che è più complicata ed è pianificata, quindi vado in determinati giorni, per esempio in determinate ore, le sistematizzo in modo da avere una copertura alta e ho una griglia di osservazione. Ci sono degli strumenti che guidano sulla raccolta di questi dati. Quindi ho osservazioni sul campo, osservazioni occasionali e osservazioni sistematiche. Utilizzando questo metodo, Becker prende in considerazione l'ambiente in termini oggettivi, quindi si differenzia dalla teorizzazione precedente proprio per questo motivo, come per esempio la scuola, la chiesa, la biblioteca, quindi ambienti che sono definiti strutturalmente in termini oggettivi. Come è fatta e che cosa si fa lì dentro, qual è lo scopo. E rileva, individua dei pattern comportamentali stabili, ossia indipendenti dalle persone coinvolte. Voi potreste essere ad alta estroversione o a bassa estroversione, ad alta autostima o bassa autostima, ricchi, poveri, ma nel momento in cui vi recate in quell'ambiente emerge un determinato pattern comportamentale sistematico. Ok? Quindi quel comportamento è derivabile dalle caratteristiche oggettive dell'ambiente. Capite la differenza con la teorizzazione di Levin qui? Infatti identifica quello che viene utilizzato, che era stato utilizzato da lui come setting comportamentale, cioè la messa in atto sistematica di alcuni comportamenti in presenza di un determinato ambiente oggettivamente definito. Questo termine viene preso a prestito perché verrà utilizzato un'altra teorizzazione per dire, per esempio, gli studenti di psicologia di comunità il mercoledì sera in piazza X o davanti al bar Y mettono in atto un comportamento di binge drinking. Quello è un setting comportamentale. È mercoledì sera, serata universitaria, è sempre mercoledì sera, quindi a favore di Bacher che prevede che si tramandino. Secondo Bacher, appunto, identifica setting comportamentali, ossia una sintonia tra uno specifico ambiente sociale e un pattern comportamentale. Quindi quando troviamo che c'è una relazione tra determinati comportamenti, setting comportamentali, un ambiente fisico, identifico una sintonia tra questi, ossia una corrispondenza o adattamento tra comportamento e ambiente, che vengono chiamati sinomorfici. È chiaro? Secondo Bacher, questo modello prevede una stabilità delle regole interattive in setting particolare, quindi completamente differente dal modello di Levin. Perché le regole sono stabili e determinano l'interazione, quindi definiscono i setting comportamentali. In questo senso l'ambiente fisico non è solo un luogo, ma acquisisce significato perché struttura i comportamenti che in esso si danno. Quindi c'è un sinomorfismo tra il contesto e il comportamento. Vi è chiara la distinzione tra quello che dice la prima teorizzazione e la seconda teorizzazione? Mentre nel primo caso è l'esperienza soggettiva. Ok? Qui è il sinomorfismo tra ambiente e comportamento. Salve. Che cosa avete subito dopo? Quindi torniamo all'esempio precedente, cioè all'aula universitaria e al comportamento tipico, non atipico. C'è una corrispondenza, adattamento tra comportamento e ambiente. Questa corrispondenza deriva dalla struttura fisica dell'ambiente, ma anche dalla pressione sociale e conformismo. Immaginate di essere all'interno di una chiesa e di mettere in atto comportamenti che non sono normativi. Quindi c'è una pressione sociale, ma non perché una chiesa, anche un'aula universitaria, un ospedale, eccetera, eccetera. La pressione sociale fa sì che ci sia una selezione di quei comportamenti che vengano messi in atto, ma c'è anche una selezione dell'ambiente sulle persone che ci vanno. Per esempio, se pensiamo all'università, dovreste essere qui con un determinato scopo, quindi c'è un'autoselezione dei partecipanti in quell'ambiente. Quindi l'ambiente gioca un ruolo attivo, sia in termini di pressione normativa, sia in termini di selezione degli individui. Ha un eco un po' evoluzionistico questa teorizzazione. C'è una pressione a selezionare il comportamento e gli individui. Il teorico, diciamo, di riferimento per quanto riguarda invece i modelli che utilizzeremo qua è Bruffenberner, il quale parla di modelli di ecologia dello sviluppo. Quindi qua dovremmo avere in atto una terza differenziazione rispetto a quella di Carl Levin. Perché è differente? Perché parlando di sviluppo c'è una dimensione dinamica che la teorizzazione di Levin non prende in considerazione. Vi ricordate che era quel contesto Nelichen Munch. Qui invece è vero che l'individuo è inscindibile dall'ambiente, ma è dall'ambiente in cui si sviluppa. Quindi si sviluppa l'individuo e si sviluppa l'ambiente. Se pensate alla vostra crescita, le persone che erano di fianco a voi sono cambiate, o sono cambiate perché alcuni amici e amiche non sono più amici e amiche e si sono trasferite dall'altra parte, ma c'è anche una dimensione temporale che comporta l'invecchiamento delle persone che si sono prese cura di voi. Quindi siete cambiati voi, ma è cambiato anche l'ambiente esterno. Quindi lo sviluppo è la continua modifica del modo in cui l'individuo percepisce ed affronta il suo ambiente, e qui c'è un'ottica di adattamento. Quindi c'è una modifica del mio modo di percepire, ma c'è una modifica anche del mio modo di affrontare e di adattarmi all'interno dell'ambiente. In questo senso, a differenza di Bakker, l'individuo non è una persona che risponde agli stimoli ambientali, ma è soggetto attivo. Quindi se nell'intervento ipotizzato da Bakker modificavo le caratteristiche strutturali del contesto, qui devo fare in modo che i soggetti interni a quel contesto modifichino il contesto stesso. Quindi mi dà due ingressi diversi dell'intervento. Quindi, a differenza di Bakker, non è sufficiente limitarsi all'analisi delle caratteristiche oggettive, ma è importante farlo, ma non è sufficiente, perché le caratteristiche oggettive mi pongono in essere comportamenti sinomorfici, ma non è sufficiente questo. E non è sufficiente limitarsi a un'analisi Levin, ma è fondamentale cogliere l'interazione individuo-ambiente in una prospettiva temporale. I comportamenti di bullismo cambiano. I comportamenti empatici cambiano nello span di vita e non in relazione lineare, per esempio. Quindi la prospettiva temporale, che è l'elemento innovativo rispetto alle teorie precedenti, è innestata al concetto di adattamento. Come l'individuo cambia l'ambiente, come l'ambiente cambia l'individuo, come c'è un adjustment tra i due elementi. Non so perché c'è questo effetto non voluto. Quello che è importante che ci dice Bruffenberner è che inizia a identificare gli ambienti di lavoro è il concetto di nicchia ecologica. Il concetto di nicchia ecologica fa riferimento a regioni dell'ambiente che possono presentare caratteristiche favorevoli o sfavorevoli allo sviluppo di individui con determinate caratteristiche. Qui è racchiuso tutto il concetto di prevenzione e protezione e prevenzione, perché ci dice che c'è una traiettoria di sviluppo che ci riporta al concetto 1 dell'intervento in psicogioco di comunità, che è quello di dei mormori di sottofondo. Allora, qui dentro ci sono dei concetti chiave che abbiamo già visto, ok? Quali sono? Non li vedete? Prego.
Forse l'interazione delle caratteristiche esterne rispetto allo sviluppo, cioè all'individuo, quindi comunque interazione ambiente individuo.
Ok, però possiamo andare oltre. Prego.
Perché si parla di sviluppo di individui con determinate caratteristiche, quindi per lo sviluppo c'è bisogno di una presenzione, no? Bisogna lavorare prima per poter permettere.
Esatto, siccome può in essere una relazione tra una regione dell'ambiente in interazione con caratteristiche individuali, nello sviluppo di individui può in essere il fatto che ci sia un'azione di prevenzione, perché ci dà una traiettoria temporale in cui quella regione dell'ambiente e quelle caratteristiche individuali possono essere target, perché o fattori di rischio, oppure possono essere attivati perché fattori di prevenzione. Pensate per esempio allo sviluppo di comportamento antisociale, la possibilità di attivare un dialogo parentale in famiglie che hanno certe caratteristiche. Quindi quella è la regione dell'ambiente in cui io posso attivare la risorsa che mi permette di prevenire. Secondo l'autore, le nicchie ecologiche sono gerarchicamente organizzate in funzione del livello di inclusione. E queste dovete saperle a memoria. Queste nicchie che vedremo interagiscono tra di loro nel tempo e sono microsistema, mesosistema, ecosistema, macrosistema. Tre minuti per memorizzarle e per scriverle. Ci siete? Allora, il microsistema è costituito dall'insieme di relazioni in cui un individuo è inserito ed ha esperienza diretta.
Mi chiudete le porte, per favore?
Quindi, insieme di relazioni è la parola chiave, che riguardano ovviamente l'individuo, e esperienza diretta è l'altra parola chiave. Quindi contesto familiare, compagni di scuola, luogo di lavoro, partner, partners, eccetera, eccetera. Ok? Il mesosistema fa riferimento alle interconnessioni tra diversi microsistemi, livello precedente, e le reciproche relazioni tra tali reti. Quindi parola chiave, interconnessione di cosa? Dei microsistemi. I microsistemi, li abbiamo appena visti, sono l'insieme delle relazioni in cui un individuo è inserito, quindi è la relazione per esempio tra contesto familiare, compagni di scuola o insegnanti. Questo è un mesosistema. Esempio. Allora, capite che se io intervengo sulla relazione tra famiglia e compagni di scuola, tra famiglia e insegnanti, mi intervento qua sul mesosistema. Mentre se intervengo sulle relazioni significative con l'individuo direttamente, la comunicazione tra figli e genitori, lavoro sul microsistema. quando io prendo in considerazione due sistemi nella loro due microsistemi nella loro relazione, sono nel mesosistema. È chiaro? L'esosistema sono tutti gli ambienti con cui l'individuo non ha un contatto diretto, ma che influenzano gli altri contesti in cui l'individuo è inserito. Quindi, a differenza del microsistema, qui si fa riferimento all'ambiente in cui l'individuo non ha contatto diretto. Per esempio, l'influenza del background educativo dei miei genitori o lo status economico dei miei genitori è una variabile latente di cui io esperisco gli effetti, ma non ne sono parte, non ho un diretto contatto con la loro educazione o con il loro background economico in genere. Ma influenza, per esempio, alcune variabili mie, perché influenza il microsistema, giusto? È chiaro? Quindi se immaginiamo queste matriosche, ho un esosistema, e un microsistema. Ci siamo? E per ultimo ho il macrosistema, che è il livello che influisce sui livelli inferiori ed è rappresentato dalle credenze diffuse in una società, le leggi, le norme socialmente diffuse. Purtroppo non posso farvi l'esempio di Green Book perché mi avete chiesto di non fare spoiling, ma lì dentro si capisce come il macrosistema agisce sul mesosistema che agisce sul microsistema. Per esempio, la mia relazione, io bambino black, la mia relazione con i miei, negli anni 60, negli anni 50 negli Stati Uniti, segregazione razziale, la mia relazione con i bambini bianchi sarà influenzata, microsistema, dalla relazione del meso, dalla relazione del macro, che sostiene questa discriminazione. Ok? Sta succedendo qualcosa di interessante che devo guardare fuori? No. In questo modello il soggetto è attivamente parte di sistemi multipli prossimali e distali, dove prossimali e distali è un altro modo per dire vicino, lontano, diretto, indiretto, che sono tra loro interdipendenti e mutabili nel tempo. Modifica a livello di macrosistema, per esempio decade la segregazione razziale, ha un impatto sulle relazioni di mesosistema e di microsistema, per esempio. Stiamo sempre parlando degli anni 50 negli Stati Uniti. Ce la fate? Chi? Perché c'è un'altra classificazione successiva. Quanti ce la fanno? Quanti non ce la fanno? Astenuti? Molti. Quindi sembrerebbe che abbiano vinto, ce la facciamo. Quindi procedo. Un successivo elemento distingue all'interno della psicologia di comunità quattro costrutti fondamentali che sostanziano la definizione di metafora ecologica, che dovete imparare a memoria come i precedenti che vi chiedo l'esame, che sono popolazione, comunità, ecosistema, biosfera. Thank you. interazione fa riferimento all'insieme di individui che condividono determinate caratteristiche o interessi, classe sociale, gruppo etnico, studenti dell'Università di Trieste, studenti del corso in STP, eccetera, eccetera. Questa è la popolazione di riferimento. Ok? Le comunità sono, secondo Kelly, sono particolari aree geografiche nelle quali gli individui possono avere caratteristiche o interessi anche dissimili tra di loro. Per esempio il quartiere. Magari c'è più o meno lo stesso status sociale, forse Trieste non è così differenziato, ma penso ad esempio delle città come Milano, dove i quartieri sono indicatori per esempio dello status sociale di degli individui, che possono però avere interessi o caratteristiche dissimili tra di loro, oltre a quelli comuni. Ditemi se non è chiaro. La definizione invece di ecosistema fa riferimento alla comunità allargata, che supera i confini di una precisa area geografica in cui una persona è inserita, quindi va al di là della comunità. Include l'ambiente fisico, sociale e culturale, come per esempio il fatto che mi trovo sulle Alpi, che ci siano delle norme e delle tradizioni che regolano le interazioni tra gli individui. Ok? Per ora tutte queste definizioni sembrano definizioni teoriche, le vedrete in atto quando dovrete identificare i livelli di intervento. E ultimo, la biosfera è il sistema politico ed economico che governa un determinato sistema, molto simile al macrosistema che abbiamo visto precedentemente. Ci siamo? Proseguo? O sono troppe informazioni? Non facciamo in tempo a vedere il video che rimandiamo. Dovreste resistere ancora 5 minuti. Ce la fate? Ok. James Kelly elabora 4 principi ecologici che descrivono la relazione tra individuo e ambiente, e tali principi sono linee guida fondanti la ricerca e l'intervento di comunità. Quindi a partire da questi quattro elementi costitutivi dell'ambiente, popolazione, comunità, eccetera, eccetera, vengono delineate delle linee guida che diventano fondative per tutti gli interventi in psicologia di comunità. Infatti questi interventi, queste linee guida permettono la possibilità di sviluppare ipotesi sui fattori ambientali che influenzano il comportamento individuale, lo sono specifici per i livelli di analisi, e guidano al tempo stesso la pianificazione degli interventi. Quindi se devo fare un intervento a livello di biosfera avrò delle identificazioni di variabili che determinano il comportamento differente da quello che utilizzerò invece per sistemi di ordine inferiore. È chiaro? Più o meno, secondo me, non li vedo tantissimi. Quindi queste sono sostanzialmente degli a priori attraverso cui il comportamento viene concettualizzato, la stessa cosa che vi dicevo prima con la mappa, e forniscono un background su cui costruire sia le ipotesi che guidano la ricerca, sia gli interventi specifici. Quindi senza questi a priori che specificano la relazione tra individuo e contesto, che possono essere o il primo modello o l'ultimo modello che abbiamo visto, o un modello integrato, che è quello che utilizzeremo, quindi che prenderà di questi modelli diverse informazioni, è possibile identificare la relazione tra variabili che predicono degli output comportamentali, verificare quali sono i livelli di analisi, verificare quali sono i livelli di intervento e pianificare i livelli di intervento per ogni livello di analisi, che è quello che avete fatto prima, senza saperlo, su fattori individuali e fattori strutturali dell'attività fisica. I fattori individuali erano prevalentemente di mesosistema, e i fattori invece, diciamo, strutturali erano quelli che riguardavano più il macrosistema. Ok? Domande su questo? Tutto chiaro?